Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26, 27, scusatemi, 27 aprile del 2026. E ben arrivati i primi che sono arrivati. Chi è prima arrivato qua? Mattone, poi Bruno Doimo e tanti altri che stanno popolando il nostro cinema diretto non dalla Venezia, però sono tre le notizie, una riguardano la Venezia oggi. La prima notizia riguarda gli spari alla cena di Donald Trump, l'avrete vista su tutti quanti i giornali, su tutti i siti di ieri, le immagini ci sono, le immagini insomma di quello che sarebbe avvenuto. Allora, il punto fondamentale sul quale mi diverte commentare oggi è che ho letto il principale quotidiano italiano, che resta Corriere della Sera, quotidiano che critico spesso, ma perché nasce dalla mia fiducia nei confronti del quotidiano. Beh, insomma, oggi le prime 20 righe dell'editoriale, mi sembra, di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, sul fondo del Corriere della Sera, sono dedicati all'ipotesi un attentato costruito a tavolino per rinsaldare il ruolo di Trump, nulla di concreto. Dice, ma questi sono i sospetti. Cioè, oggi il giornale italiano più importante, nel suo fondo più importante, parla della possibile, di tutta quella teoria complottista che è venuta, dopo, l'attentato a Trump. E siccome quelli che odiano Trump, sono tanti e ce l'hanno buon motivo, evidentemente, è favoloso come in realtà oggi il Corriere della Sera, prenda il possibile, complotto che ci sia dietro l'attentato. Complotto, intanto grazie per questa donazione a Filippi68, complotto che gli stessi giornali oggi ridicolizzano, tranne il Corriere della Sera che ci fa il fondo in maniera retorica e dice nulla di concreto, ma queste sono le voci che girano, e nascerebbe da alcune questioni che vi vado a riassumere. La prima è che la portavoce della Casa Bianca, poco prima dell'incontro, ha detto che ci sarebbe stata ci sarebbe la discorso di Trump sarebbe stato pieno di shots, cioè di spari o botti, che è ovviamente un modo retorico per dire che vedrete che oggi Trump ne racconterà, come peraltro fa tutte le volte, di belle, farà i botti. Allora, pensare che uno costruisca un complotto e che la portavoce possa dire prima del complotto che ci saranno dei botti, mi sembra una tale coglionata che soltanto quelli del Corriere della Sera possono prenderla, o almeno l'editoriale del Corriere della Sera può riportare queste teorie folli. Beh, certo, uno potrebbe anche raccontare delle questioni ebraiche del libretto dei saggi di Sion, potrebbe raccontare del naso d'unco, potrebbe inventarsi tante cose che girano dicendo ma non c'è nulla di concreto e quindi retoricamente facendo entrare il dubbio che ci possa essere l'ennesimo perché il quarto tentativo di ammazzare Trump. No, ci potrebbe essere questa cosa, ma in realtà è quello che ci vuole indurre a pensare al bar sport, evidentemente. Questo incipit del pezzo del Corriere della Sera lo trovo terribile. E poi dopo raccontano tutta una serie di cose, dicono non c'erano i documenti di riconoscimento per entrare nella barroom, non c'erano i metal detector, esattamente le stesse identiche cose che sono avvenute negli ultimi 40 anni in questa manifestazione che vede i corrispondenti giornalisti a ascoltare il Presidente degli Stati Uniti. È sempre avvenuto nella stessa identica maniera. Quello che forse non è mai visto non è mai avvenuto la cialtronaggine di alcuni giornalisti che si sono rubati le bottiglie di champagne mentre tutti gli altri stavano sotto i tavoli, ma questo è un altro discorso. Poi il complotto vede il fatto che la security abbia prima salvato Vance di quanto abbia fatto con Trump, mentre in realtà oggi si è chiarito perfettamente, e lo vedremo in un pezzo di Wall Street Journal, che le cose non sono andate così. E Safran Foer, che viene intervistato tutte le volte per dire che Trump è una merda sulla Repubblica, dice una retorica divisiva e violenta avvelena la mia America, cioè il problema è Trump. Quindi, nel momento in cui provano ad ammazzare Trump, la colpa è di Trump. Questo è il concetto. Siccome lui sta facendo una retorica divisiva e violenta, cosa che fa obiettivamente, se l'è andata un po' a cercare. La stessa cosa, per la verità, si poteva anche dire per Ronald Reagan, che aveva ben altro stile, che noi adoravamo, ma altrettanto divisivo e violente erano le sue posizioni di politica estera. Ve le ricorderete, violente nel guanto di velluto. proprio in quel albergo, fu ferito. Anche lì un complotto? No, direi di no, perché poi andò in ospedale. Però in questo caso la teoria complottista su Twitter e anche sul Corriere della Sera viene portata in prima pagina, straordinario. Sono andato a leggere un giornale molto critico nei confronti di Trump, ma davvero molto critico, nonostante sia conservatore, e i conservatori sanno essere più critici verso i figli di casa loro, forse più di altri. E che cosa dice Wall Street Journal? La prima cosa che dice il Wall Street Journal è che ci sono state, secondo loro, alcune sottovalutazioni nella sicurezza. Non che sia questa sicurezza diversa rispetto agli anni passati, ma evidentemente c'è un'allerta diversa, anche perché e la questione fondamentale di tutta questa vicenda è che la sicurezza, è quello che bisognerebbe dire, ha funzionato perfettamente, perché la sicurezza era in un albergo di quel tipo garantita soltanto per la stanza 2500 persone dove si teneva il discorso di Trump, che è arrivato in maniera segregata, come sempre avviene, con tutti gli altri membri dell'esecutivo, e una volta che questo signore ha passato l'anello dei metal detector e ha sparato a un poliziotto, e questo poliziotto si è beccato due colpi sulla giubbotto di sicurezza. I servizi segreti hanno immediatamente immobilizzato l'attentatore e l'hanno arrestato. Ecco, poi l'altra cosa che forse converrebbe ricordare sempre sui complotti, forse lo vedremo nei prossimi giorni, è che in genere gli attentatori nei complotti poi vengono ammazzati dalla polizia. In questo caso non è avvenuto, e quindi c'è un complotto con un attentatore ancora vivo, forse morirà come Lee Oswald e come tanti altri attentatori del passato, però nel momento in cui vi stiamo parlando è ancora vivo. Certo è che se dovessero ammazzarlo e dovesse morire perché un fanatico di destra lo ammazza perché ha attentato alla vita del Presidente degli Stati Uniti, beh, ovviamente i complotti potrebbero aumentare di grado, di dimensione, ma qui c'è poco da fare i complotti. Questo qua ha cercato di entrare, era un pazzo, è stato bloccato, è stato fermato, non ha ferito nessuno perché il poliziotto che ha ferito se la caverà, quindi stiamo, nel senso che aveva giù il botto antiproiettile, stiamo parlando in una specie di dinamica perfettamente congruente in un paese come quello americano, che ha visto l'8,7% dei presidenti degli Stati Uniti uccisi da attentatori. Invece è incredibile, proprio perché viene dal Wall Street Journal, è incredibile quello che scrive Wall Street Journal nel suo editoriale. Dice: parliamoci chiaro, può piacere o non piacere Trump, ma una cosa che c'ha Trump è il coraggio. Lui addirittura voleva continuare il suo discorso là ai corrispondenti esteri, non gli è stato permesso di farlo. Cioè, quello che dice Wall Street Journal è che durissimo nei confronti di Trump, e che lui immodestamente si definisce, si avvicina a Lincoln. Quello che è certo è che comunque ha coraggio da vendere, ed è forse figlio del suo narcisismo, diciamo noi, e tutto quello. Però Trump è uno di quelli che dice: voglio fare il presidente senza limitazioni, e quindi sì, devono, i servizi segreti mi devono dare una mano, però io continuo a fare il presidente nonostante tutte le minacce che io riceva. E dice Elisabetta: il ciuffo biondo che fa impazzire il mondo. Mi hai fatto mente locale sul fatto che più ascoltatori su dei video che in trasmissioni come Quarta Repubblica. Ecco, Giancarlo, ti ringrazio per la tua affettuosa diciamo determinazione, ma oserei dire che non è il caso, purtroppo, che stai parlando su due mezzi completamente diversi, con linguaggi completamente diversi e con pubblici completamente diversi. Secondo tema della giornata è questo squallore del 25 aprile. Avete capito bene, squallore del 25 aprile, perché oggi c'è il giorno dopo il 25 aprile, c'è soprattutto questa cosa che viene, secondo me, considerata come di secondo piano, ma è una cosa gravissima. Cioè, alla fine, al 25 aprile, lo possono fare soltanto loro. Cioè, quei quattro compagnetti dei centri sociali, i CARC, Se non ora quando, come si chiamano quelle associazioni studentesche di violenti, gli amici dei terroristi. Se qualcun altro si presenta il 25 aprile, toc toc, amici di Forza Italia, non di Forza Italia, ragazzini di Forza Italia che hanno deciso che gli si nota di più se vanno a fare le cagate, quindi continuano a fare una cagata dietro l'altra, e quelli lombardi hanno pensato di aderire alla manifestazione del 25 aprile dell'Ampi. Un'idea geniale, geniale. Come facciamo a farci notare? Devono pensare quelli di Forza Italia? Andiamo alla manifestazione dell'Ampi. Peraltro pare che il segretario, l'ho letto oggi da qualche parte, su qualche giornale, una breve, perché il peso ovviamente dei giovani di Forza Italia è pari a quello mio nella politica italiana, cioè zero, e il segretario dei giovani di Forza Italia Lombardia ha detto: beh, ma in fondo se dovesse non vincere la destra noi saremmo disponibili a fare un governo con la sinistra. Guarda, si è capito perfettamente come la pensano i giovani di Forza Italia, motivo per il quale conviene starne lontani anni luce, ma dal punto di vista politico ogni liberale pensa che questi erano i giovani di Martino, di Urbani, di Pera, di Colletti, tutta gente che nasce anche dalla sinistra, di Berlusconi, di questa roba qua, di Infantino, di Antiseri, che non erano esattamente questi, non sanno neanche chi siano, evidentemente vanno a fare le manifestazioni con l'Ampi, mi dà il senso di quello che è diventato il Movimento Giovanile di Forza Italia. Ma lasciamo perdere questa cosa di Forza Italia, altrettanto grave è la vicenda, voglio dire, del figlio della Segre, iscritto all'Ampi e che oggi piagnucola dicendo su tutte le sue interviste: non avevamo bandiere di Israele perché non lo ritenevamo pertinenti per il 25 aprile, ma ci hanno fermato la brigata ebraica ed era predeterminato, e ancora sta pensando questo signore che il figlio della Segre di far parte dell'Ampi, c'era bisogno di questa storia. Sono anni che insultano, sono anni che denigrano, sono anni che manifestano contro Israele nonostante Netanyahu, sono anni che questa sinistra pensa che un pezzo dell'Occidente e Medio Oriente gli faccia loro schifo, va bene? Porro penoso, dov'è Porro? Porro, il personale pulito di Trump è penoso e basta, va bene. Ma come fa un ebreo italiano a votare a sinistra? Non me ne capace. No, ma può anche votare a sinistra. Guardate che Israele fu, quando nacque e fu riconosciuto nel 1948, soltanto dall'Unione Sovietica. Ci sono dei legami fortissimi tra il socialismo e la nascita di Israele. I kibbutz sono delle piccole organizzazioni comunitarie, comuniste, terribili dal mio punto di vista, diciamo, liberale, ma chi se ne frega. Il concetto però non è che la sinistra diventa, ma che la sinistra possa per un solo momento pensare che l'Ampi sia un porto, tant'è che Pagliaruro e prima di lui tanti li hanno presi a calcio in faccia, e loro si considerano e continuano a farsi prendere a calcio in faccia, non tutti gli ebrei ovviamente, ma alcuni sì. E devo dire la verità, che io questa roba qui proprio, cioè, siete veramente vittime del vostro carnefice, perché se voi non avete capito che roba è quella roba lì, beh, francamente, e basta poi anche di chiamarli fascisti rossi, sono comunisti. E quando arrivò il fascismo c'erano due movimenti violenti, quello fascista e quello comunista, e quello fascista era prediletto, diciamo, dagli agrari, dai borghesi, perché sembrava loro meno lontano di quanto fosse la rivoluzione comunista. Sbagliarono, perché poi ci furono le leggi razziali nel 38, ci fu la guerra, ci furono le riforme agrarie per gli agrari, ma insomma il racconto è banalmente tutto là, questa roba qui del 25 aprile la affronteremo questa sera a Quarta Repubblica, perché è veramente una roba su cui bisogna indagare. L'altra cosa che vi segnalo è che finalmente ce l'hanno fatta a far fuori la Venezia, a farla fuori è il sovrintendente. La Venezia avrebbe detto una cosa terribile, cioè avrebbe detto che c'è del nepotismo nel Teatro della Fenice. Certo, se uno va a fare il direttore della Fenice, forse non può, se fosse paraculo non direbbe una cosa di questo tipo, anche se abbiamo testimoniato in tante occasioni che all'interno della Fenice, come di tutti gli enti lirici italiani, ci sono gli amici degli amici, i sindacalisti, cioè stiamo parlando di una roba molto succosa. Ma la cosa che più mi diverte è questo Alberto Mattioli, critico cinematografico, musicale della Stampa, che ha continuato questa battaglia con contro la Venezia, perché dice che ha un curriculum che non meritava quella nomina, perché la sua nomina era un'assurdità, il curriculum era insufficiente, è una mediocre direttrice, cioè quindi il critico della Stampa dice che è una mediocre direttrice, e quindi io sono sicuro che abbia usato gli stessi identici termini nei confronti di tanti altri direttori della Fenice di Venezia, che di curriculum non avevano neanche la più pallida lontananza rispetto a quella della Venezia. Nei confronti della Venezia si è costruito un mostro, il mostro non poteva fare nessun passo falso perché se no c'erano i Matteoli di turno che la prendevano di mira, e si capisce dal pezzo di Matteoli che in realtà hanno preso di mira non la Venezia, ma quello che loro considerano la possibile egemonia culturale della destra. Questa è la cosa che a loro dà fastidio. Guardate, io do un consiglio non richiesto alla destra, e il consiglio non richiesto alla destra è inutile che andate a cercare di trovare le persone giuste in queste enclave di sinistra, è inutile che vi imboscate all'interno delle manifestazioni del 25 aprile, è roba loro. Il 25 aprile, festeggiatelo, però devo dire la verità che mi sembra che uno dei giovani di Forza Italia lo ha fatto andando al cimitero dei soldati americani. Ci sono degli ambiti in cui la partita è persa, alcuni sono fondamentali, la scuola e la magistratura, in cui converrebbe ancora combattere, altri che sono i teatri lirici, che sono i cinema, che sono i premi letterari, che sono gli ordini dei giornalisti. Quella roba lì è persa, è andata, è finita, e l'unico modo per combattere culturalmente questa roba qui non è piazzare le proprie persone, le persone che si ritengono più utili, Giuli, San Giuliano, la Venezia, scusate se metto tutti insieme, è liberalizzare, abolire l'ordine dei giornalisti, che è una cosa di buonsenso posto da cui soltanto in un'Italia fascista nacque, pensare che gli enti lirici sono benvenuti, diamoli tutti i patrocini di questo mondo, ma converrebbe che vivessero sul mercato con qualche biglietto in più e con qualche marchetta in meno, scegliamone uno, la Scala, che rimanga sovvenzionato, ma insomma l'idea che viviamo in un mondo di enti lirici pagati dai contribuenti mi sembra una cosa incredibile. 660 milioni per il cinema mi sembra una cosa, cioè il punto sostanziale è che la battaglia contro queste cose dovrebbe essere fatta con termini liberali, non con la sostituzione di una classe dirigente di sinistra con una di destra, perché su questo la sinistra ci insegna le regole e i giochi. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera con la doppietta, 19:30, 10 minuti, e 21:30, Quarta Repubblica, non mancate, ciao.